Dunque, la lezione dell'ora precedente è finita con la parola bilanciamento. Dicevo, tra i principi posti all'interno della Costituzione non c'è coerenza, ma anzi tendenzialmente c'è tensione. E questo significa che il potere legislativo legittimato dal voto, deve trovare i punti di bilanciamento tra questi principi, che possono essere posti più da una parte, più dall'altra, più a favore di un principio, più a favore del suo controprincipio, ma comunque devono essere bilanciati. E quando parleremo della giurisprudenza costituzionale, vedremo che poi il bilanciamento è la tipica operazione che fa la Corte Costituzionale. Anzi, credo che i miei assistenti abbiano in programma un paio d'ore su questo tema del bilanciamento, perché è la chiave cruciale della giurisprudenza della Corte. La Corte in larga parte si occupa di bilanciamento, cioè a vedere se ciò che fa il legislatore sia una cosa che è compatibile con un rispetto del nucleo forte dei due principi, e allora va bene, oppure è sbilanciato. E gli capita spessissimo di dichiarare illegittime leggi che sono sbilanciate. Pensate, per esempio, a una sentenza tra le più recenti sulla legge sulla fecondazione assistita, medicalmente assistita, in cui il legislatore, per un supposto interesse alla tutela della vita prima che questa si formi, cioè neanche del feto, dell'ovocita, e vieta al medico di impiantare o conservare più di tre ovociti. Questo crea un problema della tecnologia che minaccia la tutela della salute della madre. E allora la Corte è intervenuta dicendo: qui non c'è un bilanciamento. Il bilanciamento è necessario. Entrambi i valori hanno un senso, hanno bisogno di protezione. Ma questa legge è una legge troppo sbilanciata. Una delle prime leggi che sono state dichiarate, sto dicendo, una delle prime leggi che sono state dichiarate parlando, dichiarate illegittime, dicendo chiaramente che si trattava di un cattivo bilanciamento, è la vecchia norma del codice penale fascista che puniva l'aborto come reato contro la stirpe. No, codice nostro. È stato dichiarato illegittimo dalla Corte. Perché? Perché la Corte ha ritenuto che quella norma, vietando penalmente l'aborto, non tenesse in giusta considerazione il diritto alla salute della madre, che può avere dei problemi molto gravi di salute in conseguenza della gravidanza. E la Corte ha dichiarato che lì il bilanciamento non era bilanciato, non era tollerabile, comprimeva troppo un interesse per favorire l'altro interesse. E la casistica è pressoché infinita. E questo rende ovviamente la giurisprudenza della Corte costantemente attiva o costantemente attivabile ogni volta che qualcuno ritenga che il legislatore non abbia trovato un punto di adeguato bilanciamento tra i vari interessi messi in frigorifero. Questo vi spiega anche il problema, altrimenti assai più complicato, dei limiti alla revisione costituzionale. Come vedete, io salto a piè pari la procedura di revisione costituzionale di cui vi ha già parlato Pietro Faraguna e compagnia bella, e casomai vi fossero dei problemi, segnalatemeli, e poi parleremo del procedimento legislativo che costituisce la base del procedimento di revisione costituzionale, e invece insisterei oggi a parlarvi dei limiti, perché il discorso dei limiti è un discorso affascinante e interessante. Voi sapete che c'è un limite scritto nell'articolo 139, che è un limite espresso, e cioè la forma repubblicana. È l'unico limite espresso scritto in Costituzione. La forma repubblicana non può essere oggetto di revisione costituzionale. E notate, perché c'è sempre da capire da come è strutturato un discorso normativo, che, come è facile intuire, il 139 segue il 138. Lo dice lo stesso numero. E il 138 parla di revisione. Ossia, la Costituzione, con l'articolo 138, ci dice attraverso quale procedure la Costituzione viene cambiata. Siccome la Costituzione non ha bocca e non dice, possiamo tradurre la frase in questi termini. L'Assemblea Costituente ci dice al Parlamento costituito come la Costituzione può essere cambiata. E quindi è un potere che l'Assemblea Costituente, organo eccezionale, l'Assemblea Costituente, è una regola che l'Assemblea Costituente pone e che può essere gestita dal legislatore. Ossia dal Parlamento. Se al Parlamento scappa di fare una riforma costituzionale, ricorre alle forme del 138 e lì trova le regole che deve seguire. Attraverso quelle regole può portare dei cambiamenti legittimi al testo costituzionale. Solo una cosa non può fare espressamente: modificare la forma repubblicana. Non si può legittimamente modificare la forma repubblicana perché l'Assemblea Costituente lo vieta. E l'Assemblea Costituente lo vieta per il semplice fatto che essa non aveva la disponibilità della forma repubblicana. La forma repubblicana è stata votata dal referendum istituzionale. Del 46. Il 2 giugno del 46 il popolo italiano è andato alle urne, emozionato e commosso, votando sia per la forma repubblicana o per la monarchia, sia per la composizione dell'Assemblea Costituente. Il che significa che l'Assemblea Costituente ha iniziato a lavorare con una decisione già assunta dal popolo sovrano. E di conseguenza non ha potuto trasferire al Parlamento costituito, secondo Costituzione, un potere che essa stessa non aveva. Nemo plus iuris transferre potest quam ipse habet. Credo che sia gaelico? No. Che dice: nessuno può trasferire più potere di quanto egli stesso ha. È il motivo per cui non possiamo vendere le cose degli altri, no? E il Parlamento non poteva concedere l'Assemblea Costituente non poteva concedere al potere costituito, al Parlamento repubblicano, un potere che egli stesso non poteva cambiare, avere, il potere di cambiare la forma repubblicana decisa dal popolo sovrano. Chiaro? Per cui il 138 costituisce un potere in capo al Parlamento, modificare la Costituzione, e il 139 dice che questo potere non può essere esercitato oltre il limite che io stesso, che te lo sto concedendo, avevo in origine. Cos'è il potere costituente? su questo si potrebbe tenere 200 ore di lezione, ma io no. E il potere costituente è una porta aperta tra la dimensione del diritto e un altro spazio temporale, nel senso che è un buco nero nella teoria del diritto il potere costituente, perché il potere costituente, notate la bellezza dei termini, si parla di potere costituente, participio presente del verbo costituire, da cui deriva la Costituzione, e la Costituzione costituisce il potere costituito. Per cui il potere costituente è la causa causante del potere che c'è, di quello che è la costituzione del potere, la costituzione del potere costituito. Per cui il potere costituente è quello che viene prima di un sistema costituito, viene prima di un ordinamento giuridico. E cosa ci sia prima dell'ordinamento giuridico, il giurista ha difficoltà di immaginarsi dire con delle categorie del diritto. Va fuori dal sistema formale del diritto. È un evento storico, un accadimento, è qualcosa, che sia il crollo del muro di Berlino, che sia la sommossa popolare, che sia la guerra civile, la guerra di indipendenza, la catastrofe naturale, non lo so che cosa sia prima. So che a un certo punto c'è una scintilla che causa la costituzione di un sistema di potere e di un ordinamento giuridico. Per cui il potere costituente è tendenzialmente un potere che non è soggetto a regole, se le regole sono quelle dell'ordinamento che viene costituito dal potere costituente. Ed è un giochino un po' metafisico che è molto importante per la teoria costituzionale, ma qua noi non facciamo teoria della Costituzione, facciamo un modestissimo corso 1 di diritto costituzionale. E quindi cancelliamo questo problema. E ragioniamo invece su questa unica disposizione che abbiamo scritta nell'articolo 139, la forma repubblicana. Che cos'è la forma repubblicana? Questo è il primo problema di partenza. La forma repubblicana è semplicemente quella che si è decisa col referendum istituzionale, cioè il passaggio dalla monarchia alla repubblica. È lì che si colloca la decisione fondamentale irrevocabile? Il che significa che, a parte che non si può chiamare il capo dello Stato re, tutto il resto si può fare? Di forma repubblicana la Costituzione parla al suo inizio, nell'articolo 1. L'Italia è una repubblica democratica fondata sul lavoro. La sovranità appartiene al popolo che l'esercita nelle forme e nei limiti previsti dalla Costituzione. È curioso, è bello, è cabalistica questa cosa. Per cui il primo e l'ultimo articolo della Costituzione parlano di forma repubblicana, di repubblica, definiscono una la Repubblica come Repubblica Democratica, eccetera, l'altro parla di forma repubblicana. E questa cosa così un po' esoterica, per cui gli estremi si toccano, e il primo e l'ultimo articolo della Costituzione parlano della stessa cosa, può spingere a ritenere che qui ci sia un cerchio magico per cui tra l'1 e il 139 sia contenuta tutta la Costituzione. E quando si parla di forma repubblicana e di repubblica democratica, si sta parlando di un insieme di cose molto più vasto della sola scelta tra re e presidente, che è stata una scelta anche molto limitata, perché per esempio il Papa che cos'è? È Papa lui, pontefice, non è che sia re, Tra l'altro è un re elettivo. La monarchia elettiva è la forma più antica della monarchia, no? Le monarchie nascono tendenzialmente come monarchie elettive. Re Artù, il mitico re Artù, probabilmente era un re elettivo, per quello la tavola era rotonda, perché lui non aveva una dignità superiore ad Ancillotto e Co. Lui era uno, eletto dalla comunità degli eroi come primo degli eroi. E quando noi parliamo del Presidente della Repubblica, parliamo anche di lui, di un primo, di un insieme tutto sommato non gerarchicamente organizzato. Per cui capite che il carattere elettivo oppure ereditario, eh sì, quella è una bella differenza, quella è la vera differenza, ma ci sono monarchie elettive e ci sono repubbliche ereditarie. La Corea del Nord sta organizzando una forma di repubblica ereditaria, ma questo non è l'unico caso. Vedete che non è facilissimo apprezzare il problema. Per noi il problema è stato un problema storico, come prendere i Savoia e cacciarli fuori. Questo è stato un problema storico, perché si erano riempiti di infinite mascalzonaggini, tra cui per esempio chiamare Mussolini al potere quando non aveva una maggioranza in Parlamento, in cui fare tutto quel trasmettio che fece durante la guerra, eroicamente scappare a Brindisi, eroicamente nominare il figlio luogotenente quando si era pattuito che non si cambiava nulla per lasciare il popolo la scelta, eccetera. Alla fine hanno detto basta, basta con i Savoia, fuori. Poi li abbiamo ripresi dentro perché ballano bene, per cui... Bene, allora non è tanto quella la scelta, no? La scelta, quello che dice l'interpretazione della Costituzione, cioè quello che dicono o chi ha studiato questi problemi, e quello che tutto sommato dice anche la Corte Costituzionale, è che l'articolo 139 si ricollega con l'articolo 1. E l'articolo 1 parla non solo di Repubblica, ma di Repubblica Democratica e di sovranità popolare. La sovranità risiede nel popolo. E l'articolo 2 parla dei diritti inviolabili. E l'articolo 3 parla di eguaglianze. E l'articolo 13 parla di la libertà personale, l'habeas corpus, come diritto inviolabile. E questo ci riporta all'articolo 2 che parla di diritti inviolabili dell'uomo. E l'articolo 14 parla di diritto inviolabile di domicilio, la casa, eccetera. Studieremo che cosa vuol dire è inviolabile. E possiamo andare avanti, l'articolo 21 parla della libertà di espressione come diritto inviolabile di tutti, su cui si basa la democrazia, per cui tendenzialmente l'articolo 21 è considerato uno degli elementi che costituisce la democrazia. E l'articolo 70 ci parla del Parlamento, e cioè di un sistema rappresentativo che costituisce la manifestazione principale della sovranità del popolo. E il 75 si parla di un referendum. Il 134 ci parla di Corte Costituzionale e quindi della garanzia della rigidità della Costituzione. Vedete come tutto questo discorso si va sgranando lungo tutto il cerchio della Costituzione, sempre partendo dallo sviluppo di quello che sta scritto nel primo e nell'ultimo articolo della Costituzione. Mi piace fare questo giochino, che naturalmente vi metto in rete, tanto c'era già una slide l'altro anno, perché sono molto affascinato dalle operazioni cabalistiche, e questa è cabala. Questa è Cabra, il gioco del numerico sulla Costituzione, interessante. È una parte euristica, un po' anche che fa capire come si sviluppa e si snoda un discorso. Se noi apriamo poi la pagina della giurisprudenza costituzionale, vedete che uso questo librettino che ho appena controllato e mi pare che questo c'è. C'è una sentenza, non è l'unica, ma c'è una sentenza dell'88 della Corte Costituzionale che dice: la Costituzione italiana contiene alcuni principi supremi che non possono essere sovvertiti o modificati nel loro contenuto essenziale, neppure da leggi di revisione costituzionale o da altre leggi costituzionali. Tali sono tanto i principi che la stessa Costituzione esplicitamente prevede come limiti assoluti al potere di revisione costituzionale, quale la forma repubblicana, quanto i principi che, pur non essendo espressamente menzionati fra quelli non assoggettabili al procedimento di revisione costituzionale, appartengono all'essenza dei valori supremi sui quali si fonda la Costituzione italiana. Capite? Come questo sia un suffragare la tesi cabalistica per cui l'articolo 139 pone un limite, ma questo non è l'unico limite, è un limite espresso, ma è un limite espresso che poi si richiama l'intera struttura della Costituzione. Richiama l'intera struttura della Costituzione dicendoci una cosa impressionante da un certo punto di vista. Non so che cosa succede se lo scopre Capezzone, per esempio. Ma non lo scoprirà mai perché non ci arriva. E cioè che quando noi facciamo la nostra bella gerarchia delle fonti e giochiamo, io gioco, su questi gradini, no? La Costituzione, gradino superiore della legge, gradino superiore dei regolamenti, in realtà la scala è aperta verso l'alto, perché noi potremmo anche dire che qui c'è un piano superiore. La Costituzione è legge costituzionale, ma ci sono delle cose, principi, che non sono modificabili dalle leggi costituzionali. Lo dice la Corte. E non solo la forma repubblicana. Quindi nessuno pensa, non penso che ci sia più qualcuno che seriamente pensa di ristabilire la monarchia in Italia. E chi faremo come re? Umberto, Filiberto, Pupo. Non so, Bruno Vespa come re, bella, oddio, mi è venuto in mente un altro nome, non lo posso pronunciare. Capite, c'è qualcosa che neanche la legge costituzionale può modificare, il che vuol dire che anche il procedimento di revisione costituzionale è limitato da qualche principio superiore della Costituzione. Badate, lo studieremo più avanti, che la Corte Costituzionale ha detto che la legge costituzionale è gerarchicamente sì un atto di livello costituzionale, ma è formalmente una legge, la fa il Parlamento, e come tale è soggetta al sindacato di legittimità costituzionale della Corte Costituzionale. Il che significa che se un certo giorno riusciranno a fare il cosiddetto lodo Alfano costituzionale, quella legge costituzionale non è sottratta al controllo della Corte, potrà essere impugnata alla Corte Costituzionale per violazione dei limiti supremi, dei principi supremi della Costituzione. Capite? Come si va stratificando lo Stato di diritto. È l'ora di parlare di un buon buffer. Migliori sono lo hacker, anche perché li fabbricano a non molte centinaia di metri dove sono nato io. E il wafer è una struttura fatta di biscotto e crema. Lo Stato di diritto è una struttura fatta di biscotto e crema. C'è una parte di crema politica, volontà politica, e c'è una parte di biscotto che sono norme giuridiche. E man mano che noi apriamo la scala gerarchica, vediamo che la scala della gerarchia è fatta da limiti adatti a tutti i prodotti del potere politico. I regolamenti, le leggi costituzionali, fa il potere politico, sono atti di volontà, ma sono soggetti a limiti giuridici. e anche l'atto più alto, la revisione costituzionale, cioè la legge che modifica la Costituzione e che quindi per definizione va contro la Costituzione, la vuole cambiare, anche quella legge non è priva di limiti giuridici, è sottoposta a un limite giuridico, dice la Corte, che è dato dai principi supremi della Costituzione. Ho dimenticato l'orologio, per questo guardo il telefono. Se per caso passo i 13:30, datemi dei segnali chiari e univoci che è finito il tempo. È chiaro questo discorso? Dica.
Non sono riuscito a seguire molto bene questo ultimo passaggio. Tale per cui la Corte Costituzionale ha definito la legge costituzionale pari alla legge normale.
È formalmente una legge.
Ok. E quindi allo stesso tempo la legge che prevede la modifica della Costituzione ha dei limiti quali la Costituzione?
È una legge speciale. È una legge che ha una collocazione gerarchica superiore alla legge formale, che può modificare la Costituzione perché è lo stesso grado gerarchico della Costituzione, ma c'è un livello gerarchico superiore, che sono i principi fondamentali, per cui lì incontra il suo tipico limite. Altre domande? Se noi vogliamo riassumere con una parola questi principi supremi, probabilmente, anche se la dottrina generalmente non fa questo passaggio, ma lo faccio io, mi autorizzo e lo faccio, potremmo dire che quello che sintetizza meglio questo insieme di limiti è il concetto di forma di Stato. Il concetto di forma di Stato. Vedete quanto è anche suggestiva questa contaminazione? Forma repubblicana e forma di Stato, totalmente casuale. Di forma di Stato si parla tradizionalmente, è un'espressione che risale ai primi dell'Ottocento nella letteratura tedesca. Tipi di Stato, forme di Stato. Che cosa si sta a indicare il termine forma di Stato? È un concetto estremamente confuso e ambiguo, per cui da usare il meno possibile con molta attenzione. Anche perché si contrappone all'altro concetto di cui devo parlarvi poi nel tardo pomeriggio, non meno equivoco, anzi ancora più equivoco, che è il concetto di forma di governo. Sono due concetti portanti, troverete anche nel manuale, c'è un capitolo sulla forma di Stato e un capitolo sulla forma di governo. Per cui vi devo una qualche spiegazione, ma la mia spiegazione non può che cominciare con caveat. Attenzione, sono due concetti pieni di saponata e piani inclinati, per cui sono dei concetti estremamente equivoci e poco maneggevoli. E di conseguenza sono il terreno ideale per operazioni di piccolo contrabbando. Spesso quando noi sentiamo parlare dai nostri veri o pseudopolitici, perché sono anche pseudopolitici quelli che fanno finta di essere dei tecnici, ma in realtà sono venduti al potere, di forma di governo, spesso stanno contrabbandando, stanno raccontandoci delle gran fregnacce. Vi do un concetto puro, semplice, banale, anche leggermente zottico. Come danno date le definizioni. La forma di Stato guarda essenzialmente il problema dei rapporti tra il palazzo del potere, questo bel palazzone con il colonnato, e i poveri cristi che si chiamano cittadini. Più zottica di così mi sarebbe difficile darvele. È quello il problema della forma di Stato. In che rapporto sta il potere politico con il popolo, la cittadinanza, i cittadini. La forma di governo invece ci sta a indicare formule di organizzazione dei rapporti tra palazzi del potere. Palazzi del potere sono il Quirinale, Presidente della Repubblica, Palazzo Chigi, il governo, Montecitorio, la Camera, Palazzo Madama, il Senato, Palazzo della Consulta, la Corte Costituzionale. Ecco. L'equilibrio tra questi poteri, tra il potere legislativo, il potere esecutivo, capo dello Stato, eccetera, ci indicano formule diverse di organizzazione del governo, della forma di governo. E si parla di governo parlamentare, presidenziale, semipresidenziale e così via. Di questo parleremo verso le 5:30 del pomeriggio. In forma di Stato, e invece si parla del rapporto che c'è tra il potere politico e i cittadini. Quindi, se mi arrestano, stiamo giocando una partita che riguarda la forma di Stato, non la forma di governo. L'arresto può essere disposto da una monarchia costituzionale o da una repubblica popolare, non me ne frega niente. Non è del rapporto tra gli organi del potere, è un problema di rapporto tra me e il potere. Quali sono le garanzie delle mie libertà? Appartiene alla forma di Stato. Se il potere si regge sul mio voto, appartiene alla forma di Stato. Per cui la rappresentanza, la giustificazione del potere, i limiti del potere in relazione ai diritti dei cittadini, sono tutti elementi che stanno nella forma di Stato. E voi capite che questo è un discorso che possiamo tirare e mollare da tutte le parti. Per esempio, sicuramente, se noi parliamo di Stato assoluto, mettiamoli qui sopra allora, Stato assoluto, Stato di diritto, Stato democratico, eccetera, parliamo di forme di Stato. Lo Stato assoluto si basa su un principio di investitura del potere che è divino. Sua maestà risponde a Dio, non ai cittadini. I cittadini sono suoi sudditi. Prima ancora c'è uno Stato patrimoniale, se vogliamo tirarla nelle... per i percorsi storici a ritroso. Lo Stato patrimoniale addirittura è lo Stato in cui i cittadini sono proprietà del sovrano. Era quella bella cosa per cui quando si faceva una guerra si prendeva un ducato e allora uno diceva: ho perso la guerra, tieniti questo ducato. Il ducato andava al nuovo sovrano e cambiava religione, perché il sovrano era protestante, cattolico, musulmano, quello che volete, e i suoi sudditi cambiavano obbligatoriamente religione. Dopo due generazioni si dimenticavano e erano convinti che il loro Dio era l'unico vero Dio. L'aveva deciso il sovrano, perché questo era la sua proprietà. Lo Stato assoluto è già una forma evolutiva, ma è comunque uno Stato in cui non ci sono garanzie dei privati, perché la garanzia del privato contro il sovrano si basa sul diritto. E se io privato, io suddito, posso rivendicare un diritto contro il sovrano, vuol dire che lui non è più assoluto, ma è limitato dal diritto. Può fare tutto salvo che portarmi via i miei diritti. E questo vuol dire che ha smesso di essere assoluto. E qui incomincia l'epoca dello Stato di diritto, che si basa proprio su un sistema di legalità, sovrano è sottoposto al diritto, e di tutela dei diritti. Ma la tutela dei diritti implica che cosa? Che io possa difendere i miei diritti. E quindi c'è bisogno di un giudice. E il giudice deve essere imparziale, indipendente dal sovrano. Ecco la terza età del giudice, la separazione dei poteri. Abbiamo organizzato un sistema, un modello di organizzazione dello Stato che in Europa si è sviluppato, diciamo, nel corso dell'Ottocento, soprattutto la prima metà dell'Ottocento, sulle ceneri della Rivoluzione francese e sulla distruzione e il superamento della monarchia assoluta. E quello è lo Stato di diritto. Se poi noi introduciamo garanzie costituzionali, non solo a confronto del sovrano, che poi non frega più niente a nessuno, ma nei confronti del Parlamento, della legge, siamo arrivati a uno Stato costituzionale, a uno Stato democratico, chiamatelo come volete. E queste sono tutte tipologie di forma di Stato. Vedete che sono tipologie abbastanza lasche, abbastanza confuse, fumose, no? Fatte di pochi tratti e anche di molta sovrapposizione, perché non abbiamo una data in cui si passa da una forma all'altra. Sono processi storici, sono modelli. I modelli sono creazioni che noi abbiamo per rappresentare tratti salienti di cose. Le cose in questo caso sono fenomeni storici. I modelli che usiamo prendono alcuni tratti caratteristici di alcune fasi storiche. Mettendoci su un altro asse, potremmo parlare anche di Stato unitario, di Stato federale o di Stato regionale. Anche questi forse sono modelli, anzi sicuramente sono modelli di Stato e possono infilarsi negli altri in qualche modo. Una e mezza? Di questo tipo di manco un minuto, di modelli di organizzazione territoriale dello Stato, che fa parte sempre della teoria delle forme dello Stato, parleremo più in là parlando delle regioni. Per delle altre forme di Stato possiamo anche sospendere qualsiasi discorso perché ci interessa il giusto per il momento. Mentre invece l'attenzione dovremmo soffermare nel pomeriggio sulle forme di governo. Grazie della pazienza.